www.vendigio.it e la storia continua. Molto onore, molti nemici. La capitolazione dei Milanesi segna per Federico l'apogeo. Nessuna città pensa più di resistergli. È l'imperatore, estende le sue mire alla Sicilia e alla Sardegna, ma potenti avversari si stanno coalizzando contro di lui. Il 1 marzo 1162 i consoli milanesi comparivano a Lodi. Le spade nude appese al collo in segno di umiliazione e si gettavano come rei di alto tradimento ai piedi del sovrano implorando clemenza. Il 4 marzo, seconda domenica di Quaresima, giunsero a Lodi 300 cavalieri, chiesero pietà per la loro sciagurata Milano. Consegnarono all'imperatore le loro bandiere e degli ostaggi. Il 6 giunse infine il carroccio, 6 marzo, accompagnato da un migliaio di armigeri. Fra la costernazione dei milanesi in lacrime, vestiti di sacco e recando croci di legno, la grande antenna del carroccio si abbassò e l'imperatore stese la mano verso il vessillo di Sant'Ambrogio. Persino Guido da Biandrate, vassallo fedele di Federico, ma anche amico di Milano, chiese pietà. Intorno al trono i principi tedeschi piangevano, commossi dallo strazio della scena. Solo l'imperatore rimase impassibile, in silenzio. Quindi Reinaldo ricordò ai supplici che l'unica cosa che essi potessero fare era giurare incondizionata fedeltà. Per il resto, l'indomani, avrebbero conosciuto il loro destino. L'umiliazione dei milanesi era la più grande vittoria politica di Reinaldo. Era anche l'umiliazione dei suoi nemici, a corte, di quelli che avrebbero voluto trattare con la città lombarda, in odio a lui e per impedirgli di cogliere un nuovo successo. E l'umiliazione era cocente. All'indomani il sovrano sciolse le riserve. Secondo la legge, i milanesi erano, in quanto traditori, passibili di condanna a morte, e gli garantiva comunque le loro vite e li scioglieva dal bando. Tuttavia i consoli sarebbero stati imprigionati, i cavalieri avrebbero dovuto fornire ostaggi, le mura sarebbero state abbattute e i fossati cittadini colmati in modo da permettere all'esercito imperiale di entrare in città schierato in ordine di battaglia. Era per l'intera città un'umiliazione cocente, tanto più dura di quanto la condanna veniva pronunziata in quella Lodi che i milanesi avevano conculcato più volte. Può darsi che, in un verdetto così aspro, le tracce di relativa mitezza fossero consegnate a Federico dai nobili tedeschi, ammirati dal valore dei milanesi, e forse da qualche feudatario italiano come il conte di Biandrate. Ma Reinaldo aveva dalla sua le città lombarde nemiche di Milano che non avevano intenzione di vedere l'avversaria risorgere troppo presto. L'imperatore presiedette in Pavia a partire dal 13 marzo una loro assemblea e lì dovette rendersi conto che era meglio accontentarle. Il 19 fece ordinare ai milanesi di uscire dalla città. Furono loro assegnate 4 vicine località nelle quali potevano stabilirsi. Il giorno dopo cominciarono i lavori di totale demolizione, eseguiti dai nemici lombardi di Milano, e con tale foga e con tale rancore che neppure le chiese furono risparmiate, e Federico fu costretto a intervenire di persona per impedire la profanazione di alcune reliquie. Per il 1° aprile, domenica delle Palme, la demolizione fu terminata. Federico prese l'olivo in Sant'Ambrogio, in segno di pace, senza dubbio, ma anche di vittoria. Si spostò poi a Pavia, dove celebrò le feste di Pasqua e tenne splendida corte bandita alla presenza di molti nobili e prelati tedeschi e dei consoli delle città lombarde alleate, i più raggianti di tutti per la tragedia di Milano. Un esempio per tutti. Una volta caduta Milano e imposto ai milanesi come primo podestà imperiale Enrico, vescovo di Liegi, nessuno in Lombardia poteva ragionevolmente pensare di resistere all'imperatore. I bresciani e pochi altri fedeli alleati della città di Sant'Ambrogio si affrettarono ora a piegarsi a loro volta e a sborsare un'ammenda di 6.000 marche di argento. I piacentini, rei di aver voltato le spalle al sovrano, ebbero a loro volta mura battute e fossati colmati e dovettero adattarsi a restituire i regalia, pagare anche essi un'indennità di 6.000 marche e accettare un podestà nominato dall'imperatore. E sulla faccenda dei podestà di nomina, o almeno di gradimento imperiale, Federico non transigeva. Persino la fedelissima Cremona, che pure fu riempita di privilegi, ma taluni a pagamento, fu costretta ad accettare che i suoi consoli venissero eletti al cospetto di un rappresentante del sovrano, che procedette poi alla loro investitura formale. Si rivelavano però, a questo punto, anche le linee di frattura all'interno della compagine federiciana. Le città lombarde, antagoniste di Milano, avrebbero semplicemente voluto prendere in tutto il suo posto, sostituendosi alla sua egemonia e spartirsela fra loro. Il sovrano intendeva invece attuare il dettaglio di Roncaglia. La diversità di trattamento riservata a Brescia o a Piacenza da una parte, a Cremona dall'altra, era senza dubbio sufficiente a creare molte inimicizie e molti gravi rancori. Non bastava tuttavia soddisfare quelle città che avevano ritenuto che la vittoria di marzo contro Milano fosse anche loro e che solo a quel punto si andavano accorgendo quale fosse la vera natura della politica imperiale. www.redigio.it e la storia continua.